nacque all'interno della grande suggestione del modello nichilistico heideggeriano. Quello per cui, appunto, esiste una forza potente che irresistibilmente consuma l'essere. E questa forza potente ha radice nell'essere stesso. Per Heidegger la grande metafisica aveva avuto questo grande merito, di custodire l'essere dimenticandosi. La grande metafisica è in un certo senso l'oblio dell'essere, ma proprio perché la metafisica oblia l'essere, in un certo senso l'essere è salvaguardato. Ma il nostro tempo, quello che Heidegger, riprendendo, ricorderete, vuole essere il tempo della miseria, è un tempo in cui non si può più scordare l'essere. Ci se ne ricorda, la tecnica lo ricorda, l'organizzazione delle potenze del mondo lo ricordano, e ricordandolo non possono che riconoscere praticamente e concretamente che al cuore dell'essere c'era il nucleo stesso del nichilismo. Quindi noi siamo nell'orizzonte complessivo del nichilismo e, come affermerà Heidegger in un testo in parte anche più antico di quelli che stiamo per vedere in un intervento su Sprache, in un consentire verso il linguaggio, i tentativi di resistere al nichilismo sono suoi alleati, anche senz'altro, ma anche a Seinsfrager, quello che inizialmente si chiamava, ma questa è una storia complessa che sarebbe bello discutere, si chiamava originariamente Piper di Linea, perché Piper di Linea, oltre la linea, era il saggio di risposta di Heidegger a un saggio di analogo titolo che Jung gli aveva rivolto inserendolo in un Freischabe, in una pubblicazione di complimento in occasione del suo compleanno. Poi Heidegger, che era, come tutti in qualche modo hanno ricordato, un personaggio di eccezionale statura intellettuale che lo garantisce di essere anche in qualche modo né una persona per bene né un uomo di stile, aveva ripubblicato il saggio cambiandogli il titolo, cancellando il rapporto con Jung, però con un titolo serio, Seinsfrage, la questione dell'essere, certo, indubbiamente. E in questo Heidegger era così, effettivamente. Si dimenticava degli amanti, si dimenticava degli amici, si dimenticava degli ebrei, abbastanza ferocemente un grandissimo austriaco che del nichilismo sapeva qual era la sostanza nella vita, come Bernard, no? Nei suoi Altermeister, antichi maestri, descrive un suo incontro con Heidegger nella casa di Heidegger, nella hutte di Heidegger, della Selva Nera, no? Diceva che vedeva questo anziano signore vestito con un vestito fatto in casa, che appoggiandosi a un bastone fatto in casa, su di una sedia fatta in casa, mangiava una turlata fatta in casa da sua moglie fatta in casa. E verrebbe la voglia di associare questo terribile ritratto di Bernard a quello meno profondo ma caustico di Michel Picot, che nel suo portrait d'artista en jeune singe, ritratto d'artista come giovane scimmiotto, che faceva il verso ovviamente al Bernard Thomas, ritratto d'artista come giovane uomo, ricorda una cita in classe, per così dire, della sua, il suo corso universitario da Heidegger, sempre nella foresta nera, che gli accoglie vestito da montanino con l'alpenstock, il berretto con la piuma, e così che in qualche modo si intrattiene con toni che ricordano molto da vicini quelli attuali, dell'attuale pontefice, sulla bellezza delle montagne, sul verde dei prati, sullo scorrere dell'acqua, tregua sinistra, d'altere. Ecco, più o meno, insomma, l'uomo non era un mostro di generosità. E sotto questo profilo si capisce anche un po' la caduta di stile nei confronti di Jung, che Jung non avrebbe probabilmente mai avuto, avvezzo com'era, a prendersi molte ferite di guerra, altrettante medaglie, e quindi ad essere molto attento ai gesti. Jung era un bel personaggio, se non conoscete i suoi scritti, come pieno, insomma. Morì a 101 anni, cominciò a fumare a 99, sostenendo che in precedenza non aveva mai voluto farlo perché nuoceva. Ma arrivata a quell'età, penso che i processi degenerativi, tutto sommato, non avrebbero avuto modo di manifestarsi. Fino a quella data era molto mobile, complimentoso, con una memoria bellissima, tendente anche tutto sommato a verificare la sua implacabile capacità di essere seducente, perché sì, insomma, devo dire, dal punto di vista umano mi tratterrei più volentieri con Lunga che con Heidegger, ma insomma, ecco, chiuso sul senso anche, insomma, ecco. Allora, il nichilismo quindi, perché, avrebbe detto Heidegger, nei confronti del nichilismo non c'è in qualche modo che l'apprezzamento profondo delle nozioni di verbindum e di fervindum, di approfondimento e di oltrepassamento. Non si può resistere al nichilismo, bisogna mandarlo a fondo, al suo esito estremo, là dove trova il suo Auseinandersetzung, la sua contrapposizione, il che significa che solo ciò, questo vi volevo dire, ve l'ho detto ieri e questo è abbastanza importante, che non dipende nella sua genesi dal nichilismo, può collocarsi al di là del nichilismo. Nel suo saggio, al suo libro di linee, oltre la linea, intendo la linea del nichilismo, Junger sosteneva che c'erano dei territori selvaggi che erano da sempre preservati dal nichilismo perché non dipendevano da esso. Territori che non venivano in qualche modo coinvolti in questo annientamento dell'essere perché non dipendevano dall'essere. L'amicizia, l'amore, queste cose. Quando non impastite della loro filosoficizzazione. Comunque sia, la cosa che a me interessava ricordare una delle cose che dicevo ieri, che in questo luogo in cui nella poesia al dire si tramuta, si propone l'ascoltare, in qualche modo Heidegger tende a dare uno degli inquadramenti che ci rendono più evidente il problema, ci consentono di avvicinarci ad esso. Nello stesso tempo, forse, anche un avvicinamento ai cui risultati bisogna anche, secondo me, sapersi a un certo punto stancare. Ovvero sia, come vi dicevo, un po' la domanda che io mi pongo da un po' di anni, e che tento di riprendere in parte anche in questo corso, siamo proprio sicuri che ciò che dice pienamente il senso della poesia nel Novecento, o oggi, due cose che già tendono a non coincidere, sia ciò che risponde o tematizza la domanda perché i poeti nel tempo della miseria. Questo ci aiuta effettivamente a vedere il cuore della poesia. Fino a un certo punto sì, ma forse c'è in qualche modo un punto in cui ascoltando veramente forse bisognerà andare in un certo senso oltre. Questo ascolto in Heidegger così pieno di un dire, in realtà, poderoso, imponente e quasi definitivo. Ecco, uno dei meriti comunque, perché in realtà è difficile parlare di queste cose senza Heidegger, non so per tutto, in un altro caso dicevo che Heidegger è un po' come una stazione ferroviaria, non è esattamente il posto più bello del mondo, ma per prendere i vari treni che ti portano in giro si passa in per la ferrovia, insomma. Ecco, tutto sommato, questo discorso consente una cosa, consente di pensare al posto della poesia un luogo che la riguarda per così dire, totalmente. Perché il discorso heideggeriano che ci parla, adesso lo vediamo una dica, di un andare verso il linguaggio, è qualcosa che nonostante tutto aiuta a pensare, ma pensare leggendo, nonostante tutto, pensare attraversandola, pensare non facendosi pura filosofia sopra, la poesia nella sua totalità direi. E in realtà per un momento, lasciando da parte tutto questo, i filosofini relativi, noi tutti sappiamo come che un'opera di poesia può anche essere una prosa, può anche essere una poesia. Noi sappiamo che c'è un oceano, qualcosa di simile a quel punto di gravità unico che Heinrich von Kleist trovava nelle marionette e che secondo lui faceva il privilegio della marionetta rispetto al danzatore umano. Un punto in cui, rispetto al quale tutto sta in un complesso di relazioni necessarie. Per cui quella che leggiamo è proprio una poesia, non una somma di frasi, una poesia non una somma di versi, una poesia in cui tutto è così e non potrebbe essere diversamente. E nello stesso tempo, proprio perché tutto così e non diversamente, questo tutto così e non diversamente è anche una soglia verso un'infinità di percorsi, come dimostrano il problema filologico e stilistico su cui forse parleremo, le cosiddette varianti d'autore. Uno potrebbe dire a quello che sto dicendo, tu stai dicendo che la poesia sono proprio quelle parole e nulla di diverso. E allora tutta la continiana tematica delle varianti d'autore, questi autori perennemente indecisi tra soluzioni diverse, pieni di pentimenti. Certo, se noi concepiamo la necessità della poesia semplicemente come la necessità del testo, indubbiamente la cosa ci crea un po' di problemi. Ma in realtà nella stessa oscillazione delle varianti d'autore, noi proprio possiamo in qualche modo cogliere al cuore della poesia, per così dire, uno spazio che riguarda il legame tra le cose che la compongono e non genericamente un punto nella sequenza delle cose che vediamo come testo. Intendo dire, noi quando parliamo del centro di una poesia possiamo dire, ecco, il centro della poesia sono questi due versi. Abbiamo beccato un punto preciso, magari abbiamo deciso che sta anche al centro, spazialmente. Ebbene, a volte abbiamo ragione, perché cogliamo proprio in quei due versi il centro della poesia. Ma se quei due versi sono il centro della poesia, non è perché sono genericamente lì, ma perché una rete di connessioni con tutto il resto li rende espressione possibile di quel centro. Ma allora c'è un centro della poesia che non è genericamente un centro nel testo, è un centro nella poesia complessiva come evento, qualcosa che in qualche modo unisce il centro della forma della poesia col centro del suo destino, perché il destino della poesia è anche il suo attraversamento, l'attraversamento col suo presente aperto dei tempi in cui essa continua a vivere. E allora indubbiamente Heidegger ci aiuta provvisoriamente a pensare in relazione alla poesia questo paradossale spazio in cui consiste in un certo senso contemporaneamente, senza però arrestarsi, senza fermarsi, il dinamismo della poesia. Sintomaticamente, prima di arrivare a questo, vi ricordo che nell'ultimo saggio di quelli che compongono l'Interventus Pace, che si intitolano La casa in cammino verso il linguaggio, Heidegger, non gli accade sempre, spesso non lo sa, affida le ultime parole famose, perché Heidegger uno che ci tiene alle ultime parole famose, quando termina un saggio, come possiamo dire, la grande orchestra muove, come la tradizione tardo-romantica, un po' tutte le famiglie di strumenti. Lascia, dicevo, l'ultima parola e le ultime battute a Wilhelm Humboldt. Voi non so se tutti hanno presente chi è Wilhelm Humboldt. Wilhelm Humboldt fu essenzialmente il creatore della grande università prussiana. Non a caso una delle maggiori università berlinesi si chiama ancora oggi, è intitolata ancora oggi, alla Wilhelm von Humboldt. È una delle più ricche borse di studio che si possono dare in Germania. Auguri per coloro che sono interessati, sono alla borsa di studio von Humboldt. Von Humboldt fu essenzialmente scienziato, pensatore, filosofo, in qualche modo direi pensatore della, nel senso del genitivo soggettivo e del genitivo oggettivo, della cultura. E fu forse al cuore di questa sua vocazione uno dei primi, se si può dire così, filosofi del linguaggio, nel senso che assunse il linguaggio come un qualcosa identificato con un oggetto su cui in specifico filosofare. E quindi proprio nelle ultime battute, dopo si capirà che spero l'utilità di questo passaggio, nelle ultime battute del saggio finale di Unterwelt und Sprache si dice: che la possibilità di un ormai maturo mutamento del linguaggio, nel senso che, come si vedrà anche nella seconda battuta, un po' tenta di pensare il dinamismo di mutamento del linguaggio, il modo in cui il linguaggio sta mutando, in qualche modo realizzare nel presente la vocazione e il destino di una cultura. No? Questa cosa ha molto a che fare con una cosa che noi crediamo ci sia ancora e forse non c'è più, che è la Germania. Cosa che forse non c'è più, noi siamo stati schermati per un po' di anni dal pensare che la Germania non ci fosse più, dal fatto che, come diceva il meraviglioso Giulio Andreotti, io voglio bene alla Germania, tanto vero che me ne piacciono due, era contrario, come si sapeva, alla riunificazione, si poteva pensare a una Germania divisa e quindi assente, perché divisa. È bastata la riunificazione per farci vedere che la Germania, nel senso di Formopolo, eccetera, non c'era più. E chi ha rapporti con il mondo filosofico tedesco sa che sostanzialmente la Germania è un luogo in cui forse non c'è più una filosofia, se non recitata in alcune facoltà teologiche, mentre altrove vi sono degli eccellenti filologi e storici della filosofia che si assicurano e rassicurano tutti che la filosofia sia veramente morta e quindi riguardi qualcosa del passato. La grande collaborazione tra nazisti e alleati è riuscita in qualche modo a produrre il miracolo di liberare la Germania, che è scommessa probabilmente una delle grandi invenzioni tedesche, che è l'Europa. Ora, che la possibilità di un ormai maturo mutamento del linguaggio entrasse nella nozione di Wilhelm von Humboldt lo testimoniano alcune parole del suo saggio Über die Verschiedenheit der Menschen in Sprachbaues. A questo saggio Wilhelm von Humboldt lavorò, come dice il fratello, in solitudine, in prossimità della tomba, fino alla morte. Wilhelm, i musicisti hanno in qualche modo colto, come possiamo dire, la tonalità in minore, wagneriana più o meno, di questo passaggio, che Heidegger ha calcolato di proposito. Wilhelm von Humboldt, di cui non dobbiamo mai cessare di ammirare l'oscura profondità degli sguardi gettati nell'essenza del linguaggio, che purtroppo non sono riuscito a ritrovare nella confusione della mia casa, che è una discarica piena di libri, il testo tedesco di questa roba, ma comunque l'oscurità è qualcosa di effettivamente Dunkel anche nel tedesco. Insomma, quindi profondi sguardi che però sono sguardi oscuri, che in qualche modo vedono proprio perché sono pieni d'oscurità. E se dice dunque, e qui cita, comincia la citazione di Funke, l'impiego all'interno i fini del linguaggio di una forma fonetica già esistente si può pensare possibile nei periodi intermedi della formazione sbalingua. Potrebbe accadere che un popolo, grazie a un'illuminazione interna e col favore delle circostanze esterne, riuscisse a conferire alla lingua pervenuta una forma così diversa, decisamente diversa, da farne una lingua completamente differente e nuova. Non possiamo indugiare sullo specifico di questo problema, ma insomma tutti voi sapete che noi non è esattamente la stessa cosa. Quasi tutte le grandi culture linguistiche, a mente intese, hanno ricevuto il loro credito con l'altro, no? E che per molti versi intere nazioni parlano con una lingua ricevuta. I sassoni non parlavano l'inglese di adesso, metà di quell'inglese è dovuto essenzialmente ad apporti francesi mediati attraverso gli ex vichinghi normanni. La cosa che più interessa evidentemente a von Humboldt è l'idea di questa trasmigrazione dall'interno, per cui una lingua ricevuta può diventare la lingua di chi la riceve, cambiando totalmente. In un passo successivo, questa è la cosa più importante, si dice: senza modificarla nei suoni, ancor meno nelle forme e nelle leggi, il tempo, è sottolineato che è il possibile originale delle Zeit, grazie al progressivo svilupparsi delle idee, all'irrobustirsi del pensiero, all'acuirsi della sensibilità, spesso introduce nella lingua quel che prima non aveva. Accade così che nello stesso ricettacolo viene riposto un altro senso. Sotto la stessa forma viene offerto qualcosa di diverso. Sotto le stesse leggi di connessione viene significato un processo di pensiero diversamente articolato. E questo è un frutto costante della letteratura di un popolo, ma nell'arco di questa, soprattutto della poesia e della filosofia. Il frutto costante della letteratura di un popolo, nell'arco di questa, soprattutto della poesia e della filosofia. Cosa interessava qui evidentemente a Heidegger, al di là dell'istituzione di una comunità con un pensiero così rilevante per la Germania di Wilhelm von Humboldt? Evidentemente il fatto che in questo grande arco, che è l'arco che è la manifestazione del linguaggio in forma letteraria di una grande vicenda di una nazione, c'è un punto centrale che è quello di cui l'essenza di questo percorso tende a manifestarsi, che è anche il punto in cui in un certo senso questa essenza tende a decidersi, un punto decisivo da cui dipende in un certo senso tutto il resto. Questo punto, dice Humboldt, è il punto in cui questa parte di interessa filosofia poesia sta in un certo senso assieme. Qui si incrociano. E allora chi voglia andare al cuore del linguaggio per abitare nel linguaggio e non essere, pur abitando nel linguaggio, esterno al linguaggio, cioè se effettivamente qualcuno vuole ancora che l'uomo abiti poeticamente, effettivamente allora probabilmente ci sarà questa convergenza e divergenza ad un tempo di poesia e di filosofia che dà luogo a un luogo, e questo luogo non è una cosa molto diversa di quel luogo che noi ritroviamo nella poesia quando riusciamo a concepirla non semplicemente come un testo fatto di tanti versi, di tante parole, ma come un credo vivente di unitario che ha un suo centro. Un centro che le consente di essere quella che è e nello stesso tempo di essere quella che è, non come qualcosa di statico e di semplicemente già avvenuto, ma di qualcosa che avviene di qualcosa che si può in qualche modo considerare, per cui si può usare il termine Ereignis, avvenimento. Ecco, dopodiché ai coloro che non hanno un particolare interesse per la filosofia chiedo un po' di pazienza, perché queste cose torneranno utili dopo, quando parleremo più direttamente di cose. Ma per questo desiderai dedicare un po' di tempo alle prime facciate, due facciate, non sa di cui poi si parla di poesia, anche se noi poi non avremo il tempo di inseguire il percorso di Heidegger attraverso la lirica di Georg Trakl. Georg Trakl, come sapete, è un grande poeta austriaco e probabilmente voci tra le più grandi sostanzialmente, così in qualche modo tra Rilke e Gottfried Benn, che poi più tardi. Ecco, alcuni che in qualche modo hanno più familiarità forse con Heidegger riconosceranno una modalità tipica che è molto manieristica nella pagina che sto per leggere, ma credo che sia utile in qualche modo, perché ci consente di sintetizzare attraverso questa pagina tanto Heidegger e anche di vedere dove Heidegger punta in qualche modo verso una lettura della poesia. Bene o male, una lettura. Rotten vuol dire, qui per prima cosa, indicare il luogo, Ort. E poi significa osservare il luogo. Fate due le cose. Indicare il luogo e osservare il luogo sono i passi preliminarmente necessari per una Erörterung, quindi. Possiamo dire che Erörterung sia una localizzazione? Anche sì. Nel senso che significa effettivamente trovare un luogo ed essere in grado un po' di riconoscerlo. E trovare un luogo ed essere in grado di riconoscerlo significa già, anticipo, sapersi orientare. Perché se il problema è, partendo dal linguaggio in cui siamo immersi e dalla cui essenza siamo lontani, andare verso il suo cuore, che sarebbe poi il percorso a partire dal quale è possibile trovare la poesia, anzi è necessario ritrovarsi nella poesia, forse essenzialmente si tratterà di cogliere un luogo, capire in qualche modo, trovare un luogo al di là delle forme classiche del rapporto spazio-tempo. In un certo senso va ricordato che per molti versi l'estetica, ma anche il pensiero più generale, della fine dell'Ottocento è andato curvandosi progressivamente. Se pensate alle vicende artistiche fino al 1929, ve ne accorgete, in una direzione che potrebbe essere riassunta dal modo in cui Gurnemanz, il custode del Santo Graal, il custode del Castello del Graal, nel Parsifal di Wagner, spiega come stanno le cose a Salvante, a Parsifal che è appena arrivato ed è completamente turbato, non capisce più niente. E dice, qui il tempo diventa spazio. E se voi pensate alla pittura, alla musica, eccetera, fine 8, fine 9, le punte di diamante, quelli che vanno avanti, giocano in qualche modo tutte in un certo senso la carta di una spazializzazione del tempo, ma non nel senso classico e kantiano per cui il tempo in qualche modo si spazializza nella cronometria. Perché noi misuriamo il tempo, ad esempio con un quadrante d'orologio, la lancetta fa un certo percorso in realtà e noi decidiamo che quel percorso è il tempo. Ma un altro modo è come se il tempo si concentrasse e si risolvesse bidimensionalmente in una serie di immagini, di soglie, o immagini dipinte sulle soglie. Pensate, non so, alla pittura di paesi espressionistiche, ad esempio, no? Pensate a Böcklin, o pensate nella musica, se c'è qualche musico, no? All'ormai acquisita impraticabilità della forma sonata, all'ormai la riacquisita impraticabilità di una struttura logica musicale concepita come organizzazione di un tempo disteso. E in prospettiva l'arricciarsi sul suo bordo estremo della stessa tonalità. La concezione tonale della musica, quella che in qualche modo noi riconosciamo nelle musiche che sentiamo attorno a noi prevalentemente, quella che poteva essere sentita come la realtà naturale della musica, che in qualche modo si comprime, no? Ad esempio attraverso l'esasperazione del cromatismo, dell'ultima grande sinfonismo tedesco in definitiva, o attraverso il recupero di dimensioni musicali extraeuropee come l'uso della scala pentatonica, ad esempio in Russia. Ma insomma, senza insistere su questi riferimenti, più di tanto che però sarebbero importanti, e soprattutto riguardo le esperienze possibili di fatti estetici, artistici, che di per sé sono belli da contrattare, insomma è vero, c'è, come possiamo dire, un'incapacità delle grandi sequenze temporali di governare realmente l'esperienza. Qualcosa che crea continui elementi di crisi all'interno della rappresentazione storicistica del testo storico. C'è, in un certo senso, una continua diserzione del tempo dallo schema della storia. Andando avanti, quando parleremo di Walter Benjamin, un po' qui, ma soprattutto nel secondo modulo, vedremo in che senso questo produce una critica radicale dello storicismo. E come questo diventi anche, almeno per Benjamin, una sorta di premessa epistemologica a qualsiasi corretta concezione dell'istanza rivoluzionaria. Quindi, trovare un luogo, trovare uno spazio, sembra, dice Heidegger, importante, cioè produrre una relazione, indicare un luogo e riconoscerlo. È chiaro che questo luogo, a coloro che hanno letto qualche altra cosa di Heidegger, ricorderà un'immagine precisa, quella delle vispughe, no? Delle radure, che sono peraltro anche squarci di luce, che nel bosco attirano gli Holzwege, i sentieri nel bosco, le radure. Ma limitarci nel corso di quanto seguo ai passi preliminari è già un osare abbastanza. L'esito di questa Erörterung è, come si addice al cammino del pensiero, una domanda. Una domanda chiede dove si collochi quel mondo. L'Erörterung parlerà di Georg Trakl, null'altro di lui considerando, se non il luogo della sua poesia. Ecco, è comparso il nome di un poeta, e quindi è comparsa anche la sua poesia, e non la poesia. La poesia di Trakl, insomma. Questo in qualche modo ci dovrebbe un po' rassicurare. E allora dice Heidegger, c'è la domanda, che domanda dobbiamo porci? Qual è il luogo della poesia di Trakl, ovvero sì. Dove troviamo questa poesia? Perché ad esempio se noi ci muoviamo in coerenza col nostro essere lontani dal linguaggio, pur essendoci dentro, potremmo leggere la poesia di Trakl come intervento su Corona in novella 2000 e allora probabilmente saremmo molto lontano dal luogo della poesia di Trakl. Bisogna trovare il luogo, perché la poesia di Trakl ci sia, bisogna trovare il posto dove lei è veramente poesia e non una serie di parole più o meno strane. questa localizzazione cercherà in Franco un'unica cosa, il luogo, il posto dove parla la sua poesia, dove i suoi testi, intendo dire, non sono una cosa diversa dalla sua poesia, perché non sappiamo riconoscerci il posto della poesia. Sappiamo magari, non so, il complesso delle forme sintattiche e grammaticali che ci sono dentro, che è una cosa per noi diversa necessaria, ma che non è l'aver trovato il posto della sua poesia. Tale modo di procedere resta per la nostra epoca, seguite la sequenza, interessato agli aspetti storici, biografici, psicanalitici, sociologici, astrattamente stilistici. Ecco, su questo astrattamente stilistici dovremo poi ritornare quando parleremo anche di stilistica nel secondo modulo, no? L'attenzione per il cosiddetto stile può essere la cosa più astratta e la cosa più concreta. In realtà, una palese unilateralità, se non addirittura una falta strada. Le Wertherum considera il luogo, allora lui dice, questa cosa che sto tentando di fare io, cioè trovare il luogo della poesia, per coloro che procedono attraverso una univoca assolutizzazione degli aspetti storici, biografici, psicanalitici, sociologici e astrattamente stilistici, è una grandissima bestialità. Chi resta all'interno di queste prospettive senza svincolarsene, penserà, ed è successo effettivamente, che le mie siano parole in libertà o stranezza. In questo senso lui potrebbe anche dire, voglia di mandarlo a quel paese c'è sempre con Heidegger, però voglio dire, uno deve capire cosa sta facendo quando sta mandando a quel paese qualcuno, magari potrebbe trovarsi in cattiva compagnia con degli storici, biografi, psicanalisti e sociologi astrattamente, stilistici, cioè qualcosa che non è l'aspetto migliore né della sociologia, né della psicanalisi, né della storia, che sono tutte cose ottime quando diventano adorazioni. Il proprio feticcio, insomma, no? Questo riguarda anche gli operati filosofi, quando, come possiamo dire, contemplano il medico della disciplina. Però la cosa che è importante è che questo luogo è invisibile nel momento in cui noi cerchiamo nella poesia quello che intellettualisticamente, solo intellettualisticamente, cercano tutti costoro. Nella poesia, ad esempio in Tracla, cerca elementi per la sua biografia, ritroverà elementi per la sua biografia. Lo storico utilizzerà Tracla come sintomo di un'epoca, il sociologo potrà in qualche modo riconoscere quanto di rilevante per il costume ci fosse in un episodio come lui, tutti ricaveranno delle cose importanti, però non troveranno la sua poesia. E qualora ci dicessero che ciò che loro hanno trovato è il senso della sua poesia, avrebbero nei confronti di questa poesia un rapporto criminale. E posso ricavare tutti gli elementi storico-sociologici da un poeta, ma quando decido che questo è tutto ciò che c'è e non altro, ho eliminato esattamente la poesia. Ora, dice Heidegger, e qui siamo nell'ambito del cosiddetto nichilismo di prima, la nostra epoca tende a ritenere che la ricerca del luogo della poesia sia una cosa irrilevante senza senso. Quindi le Wertherum considera il lot di luogo. Ora, qui inizia per coloro che non conoscono Heidegger l'anticipo, uno dei divertimenti massimi di Heidegger, che è l'utilizzazione a scopo filosofico dell'etimologia. A volte indiscutibile, come credo in questo caso, a volte tirata per i capelli mille volte. Heidegger spesso opera con delle etimologie per così dire isidoriane, Lucuccello, insomma, che però hanno essenzialmente un significato importante, quello di fare il tentativo di far emergere dal cuore della parola il suo senso e il destino di questa. Il termine or significa originariamente punta della lancia. Adesso lo dice anche lui, però adesso la pensate, no? L'uovo, che strano l'uovo. L'uovo puntiforme e per il più puntuto, insomma, se uno pensa a un uovo, a un uovo dove sedersi, beh, sostanzialmente sedersi sulla punta di una lancia, qualora non si sia appassionati per forme turche di sevizia e supplizio, è una cosa abbastanza inopportuna. Quindi evidentemente sarà il caso di non pensare a questo luogo proprio perché è un luogo in cui abitare, come un luogo in cui sedersi. Punta della lancia, quindi qualcosa di estremamente concentrato, puntico. Tutte le parti della lancia convergono verso la lancia. Effettivamente in un certo senso è così, se noi pensiamo alla lancia come strumento d'offesa, tutto Wotan, nel Wotan Wagneriano, no? Nella Valchiria, quando cinge di fuoco la rupe su cui è stata addormentata Grimhilde, e dice appunto per meine Sphäre spizza e finisce e schreit la sfoglia di teme la punta della mia lancia, un passo, la barriera di fuoco, la punta della lancia, perché tutta la lancia si concentra nella punta, l'asta della lancia serve a far sì che la punta agisca. Quindi, per così dire, se immaginiamo la lancia come qualcosa dotata di energia, di forza, vediamo che in realtà la lancia è una lunga rincorsa verso la sua punta. L'ort riesce a tirarlo verso di sé in quanto punto più alto ed estremo. Ciò che riunisce tra passe e permia di sé. L'ort è quel che riunisce, trae a sé, custodisce ciò che a sé tratto, non però nel modo di uno scrigno, bensì in maniera da penetrarlo della sua propria luce. Cosa dice? Tutta la lancia si concentra nel suo punto. La lancia è una lancia perché ha una punta, non sarebbe un sforzo, un manico, qualcosa di questo tipo. La lancia quindi è tutta nella sua punta, il lungo sviluppo della lancia in realtà è una corsa verso questo luogo, che è la sua punta. Quindi, in questo luogo, questo corpo, questo luogo, raccoglie e custodisce in sé il tutto dell'altro. Però lo custodisce non come uno scrigno custodisce un tesoro. Non è qualcosa dentro cui si raccoglie. Non lo nasconde, non lo volge. Dice Heidegger, lo penetra nella propria luce. Tutta la lancia si risolve nella punta della lancia verso cui tutto il movimento possibile della lancia si raccoglie. Dall'altra parte, se voi pensate di tirare una lancia, o di infilare una lancia nel ventre di qualcuno, voi vedete che tutto della lancia converge nella punta, ed esiste in funzione della punta. E questa punta dà senso a tutto. Non è come uno scrigno di chiedere. È come un bagliore di luce che rende evidente la connessione di tutto. E qui vedete già in qualche modo, in metafora per molti versi, il rapporto tra gli elementi della poesia e la poesia. Il luogo dove noi puntiamo nella poesia è la punta della lancia. Certo, nella poesia c'è tutto quanto, ci sono tutti i versi, i contenuti semantici, i riferimenti a questo e a quello, ma tutto questo prende senso a partire dal suo convergere nel vuoto, che fa sì che la lancia sia lancia e la poesia sia poesia, dandogli solo così la possibilità di dispiegarsi nel suo vero essere. La lancia solo a partire dalla punta diventa una lancia, la poesia solo a partire dal suo nome fa sì che tutte le cose che occupano diventino poesia. Ora, si tratta di raggiungere il luogo che unifica il dire poetico di Georg Trakl in un unico poema, Gedicht. Quando parliamo di poema, in tedesco si dice Gedicht. Il luogo del suo poema. Questa frase andrà opportunamente ora spiegata, ma per poterlo fare ci relazioniamo con la frase successiva. Dovrei vedere ancora il paragrafo, se si legge resistente. Ogni grande poeta, poeta, verbo, ogni poeta, poeta, ma il poeta, muovendo da un unico poeta. La grandezza si commisura al grado con cui egli si attira a questo unico poema, alla conseguente capacità di mantenere puro nel dominio di questo il proprio poema. Ecco il senso della lancia e della punta, il senso di questa metafora. Ogni poeta, dice Heidegger, è il poeta di un unico poema. Che dice? Ora però, lo vedremo subito andando avanti, questo unico poema non vuol dire un'unica poesia. Cioè, non si tratta di dire, non so, per esempio, le parti ha scritto l'infinito e le altre poesie non vuole. In realtà, ogni poeta, dice Heidegger, è l'autore di un unico poema che non coincide con nessuno nella sua poesia. Quel poema è in qualche modo in volaccia il vuoto della sua poesia. Questo punto in cui il poeta è nel suo poema, ovvero sia nella sua specifica individuale apertura al poetare, è il luogo a cui il poeta tenta di essere fedele tutte le volte che qui scrive poesie. Lo scrivere poesie è un tentativo continuo di stare nello spazio dell'unico poeta, che costituisce perché è così la vocazione poetica. Tutti gli autori tentano, i poeti tentano di scrivere l'unico poema che non potranno mai scrivere, perché il loro essere poeti significa tentare di stare nel luogo in cui lo possono essere, e questo luogo è proprio per questo un luogo che non può risolversi nell'esito finale di un testo compiuto. Questo luogo è il luogo in cui trova unità senza riduzione la pluralità delle manifestazioni della produzione poetica. Allora questo luogo è il luogo in cui tutte le poesie di un autore stanno tra loro coerentemente, ma in forma non riduttiva. Non nel senso che si può dire questa è la punta, questa non è interessante, abbiamo già tutto qui. che questo posto è essenzialmente un posto che ha delle caratteristiche molto particolari e riguarda il poeta ma anche noi, e riguarda un incrocio di più tempi. Il poema di un poeta rimane inespresso. Nessuno residua i componimenti poetici, nemmeno i loro insieme. E non di meno, ogni componimento poetico parla muovendo dal tutto dell'unico poeta. E questo ciascun componimento viene di volta in volta dicendo. Dal luogo del poema scaturisce l'unico, che di volta in volta sommuove il dire quando. Il poema non è qualcosa che si risolva quindi in un singolo testo. Non solo nessuno dei singoli componimenti poetici di un poema lo esaurisce, ma nemmeno tutti assieme. Cercheremo adesso di dire perché. E non di meno, ogni componimento poetico, ogni singola poesia, parla mettendo in moto tutto il cospirare delle varie poesie. Con la poesia, il complesso di tutte le poesie che sono ciò che prende forma nello spazio del poema, vengono messe in moto. Guardate che questo è anche in parte, vediamo un aspetto, una cosa che è molto presente nella nostra esperienza. Quando noi leggiamo un poema, un poeta, è chiaro che mettiamo in gioco continuamente il rapporto di una poesia con l'altra. Quanto più lo leggiamo, tanto più in un certo senso si modifica il nostro modo di leggere i singoli poemi. Quanto più l'abbiamo presente sinotticamente, una volta le poesie si imparano la memoria e veniva ritenuta a scuola una grande fissazione, no? Una grande rottura di scatole. Però nello stesso tempo è anche vero che in un certo senso si conosce veramente un poeta quando le sue poesie ci sono contemporaneamente presenti nella mente. Non ce l'avrà fatta studiare una maestra con la bacchetta, ma allora sarà stato perché abbiamo voluto così bene a quel poeta da leggerlo tardi. Se non lo abbiamo tutto in mente e se continuamente esso non se lo richiama, particolare a particolare, facendo di ogni singola poesia che leggiamo una poesia sempre anche un po' nuova, no? E qualcosa non funziona, forse non abbiamo trovato il luogo della poesia. Prego.
Ma non può essere che questo luogo della poesia sia interno al poeta stesso, cioè sia una cosa che ha a che fare con il suo punto di vista, con la sua ispirazione?
È certo che abbia a che fare con tutto questo, è certo. Ma è certo che questo luogo non sta in lui, sta nella poesia. Se no, è più semplice, nel senso che se noi a quel punto, se noi non conoscessimo il poeta come persona, avremmo perduto la possibilità di avere un rapporto con la sua poesia. Tutto sommato c'è sempre in noi qualcosa di più nostro, di più personale, di quanto non sia la nostra identità.
Ma noi siamo uomini, il poeta è uomo, abbiamo qualcosa in comune.
No, certo che abbiamo qualcosa in comune, però che cosa rende possibile in questa prospettiva il nostro avere qualcosa in comune? Forse qualcosa che non possiamo ridurre semplicemente a qualcosa di chiuso dentro qualcuno di noi. Il posto della poeta è senz'altro qualcosa che si lega per la prospettiva di generale in maniera strettissima ad un uomo. Ma è esattamente qualcosa che per una sorta di generosità intrinseca, che è propria della poesia, non è chiuso dentro a un uomo, perché è lì, presente nei suoi poeti. Il posto della poesia non può essere qualcosa che noi dobbiamo cercare fuori dalla sua dalla poesia. Se uno ci dicesse per capire questa, per capire. Per essere in questa poesia noi dobbiamo capire di chi si è innamorato a 16 anni il poeta, capisci, no?
Sì.
Allora è chiaro, lì siamo già fregati, no? Perché non abbiamo a che fare con la sua poesia, abbiamo a che fare con il racconto biografico di qualcuno che oltretutto lo riguarda molto poco, perché quanto poco ci riguarda in sé i casi della nostra vita. Cioè, pensate se qualcuno di voi prendesse la vostra vicenda e dicesse: tu sei il tizio che a quell'età ha fatto questa, però magari tu ti dici, vabbè, ma che cosa c'entro io con questa raccolta di fatti? Certo sono successi a me, ma io sono il mio modo di sentire tutte queste cose.
Appunto, non può essere il modo di sentire.
Certo, il modo di sentire, però il modo di sentire dove? Nel corso del tale anno della sua vita, nel tale giorno della sua vita, e adesso che è morto si è fregato il suo modo di sentire, non c'è più. Solo troviamo.
Non può essere comune.
Allora però se è comune non potrà essere solo il suo salario e la sua poesia. La sua poesia è aperta, è fatta di parole, è il posto a salario. Dove altro potrebbe essere il posto della poesia, prego, se no, dove c'è la poesia?
No, ho notato che abbiamo detto diverse volte cercare il posto della poesia, no? Ma che nel suo stesso discorso mi sembra che ci sia un'ombra latente che ci dice che è una dialettica, ma che in realtà non lo troviamo mai, perché, riprendendo parole sue proprio, chiunque affermi di aver trovato tutto ciò che nella poesia era appena eliminato.
Certamente,
quindi è un movimento, ma non c'è il posto della poesia.
No, torno sto al momento facendo la spiegazione, come si dice scolasticamente, di arte. Prosegui questa chiave. Momento rispondendo. Cioè, non si può trovare il luogo della poesia se per trovare il luogo della poesia si intende possederlo, circoscriverlo e acquisire. Proprio perché, come si vede già, questo posto ha come caratteristica quella di non essere identificabile con il suo poema in particolare, neanche con l'opera completa. Perché non è identificabile con una collocazione storica del tempo in cui le poesie sono state scritte, perché questo posto è esattamente il posto da cui proviene, dice Heidegger, l'onda che sommuovendo il linguaggio produce la poesia. Ora, come dirà tra poco, andando avanti, ci arriveranno, la lettura che qui Heidegger tenta è una lettura che non tenta di occupare il posto della poesia, ma tenta in qualche modo di avvicinarsi alla possibilità di abitarlo, stare nei suoi pressi, no? In un continuo movimento, questo tende a fare Heidegger, andarvi e attraversarlo per riuscire progressivamente ad escludere tutti i modi in cui noi in realtà rischiamo di quello che potremmo definire una continua consumazione dei fraintendimenti. Alla fine, in questo percorso, sarebbe un disastro, come lei ha ricordato, noi non diciamo il vero sul luogo della poesia, perché se pretendessimo di dire il luogo della poesia è questo è il senso della poesia di Grato, non saremmo molto diversi dai sociologi, dagli storici, dai filologi di prima, che riducono la poesia a qualcosa di particolare. Il nostro problema, in questo senso, ci dice Heidegger, è quello di riuscire ad essere fedeli alla poesia, esponendoci continuamente alla purezza del suo parlare, al suo non poter avere mai un luogo se non il suo, che è un luogo che non può ridursi a qualcosa che noi ricordiamo a una nostra geografia, o a un nostro demanio. È in parte qualcosa che dice una cosa che dicevo io sulla mia responsabilità all'inizio del corso, cioè che ciò che tutto sommato caratterizza il rapporto della poesia con la filosofia del Novecento e della filosofia più importante del Novecento con la poesia è che la poesia non chiede di essere spiegata dalla filosofia, la filosofia al conto non vuole spiegare. La poesia, dicevo, pretende solo che la filosofia nel suo interesse stesso. Non menta quando parla, di fronte all'evidenza che la poesia le offre. Eh? Perché se la poesia mi mostra se stessa, e io nella mia organizzazione di pensiero penso come se quella cosa che la poesia mi mostra non ci fosse, io anche senza dir nulla di quella poesia, sto mentendo di fronte alla poesia. Quindi la filosofia tende ad attraversare la poesia per imporsi un lavoro su se stessa che le consente di ascoltare la poesia, di non chiudersi di fronte alla poesia. E la poesia chiede che questo lavoro si faccia, perché se questo lavoro non si fa, non ci sono più orecchie per la poesia. Questo è il rapporto, in qualche modo, no? Questo è il rapporto. Quindi certo, il posto non può mai essere occupato ed esaurito. Il posto ci svuota costantemente. È questo continuo svuotamento del presunto pieno del nostro sapere, della filosofia, sulla poesia, che costituisce una buona filosofia. Perché Heidegger si occupa di Trattel? Perché Heidegger si occupa di Goethe? Perché Trattel si occupa di Rilke? Perché Trattel si occupa di... Perché Heidegger si occupa di Rilke? Perché Heidegger si occupa addirittura di Zeller? Per costringersi a fare un esercizio nel linguaggio, per evitare che quei versi che cita non siano dei versi che la sua stessa poesia occulta e cancella, la sua stessa filosofia occulta e cancella. Questo in qualche modo è il rapporto di cui si sta parlando. Questo è l'esercizio che si tenterà di fare. Quindi alla fine la poesia chiede alla filosofia di fare filosofia, ma di costringersi, per così dire, a operare, non nella latenza di ciò che la poesia dimostra. La filosofia ne ha bisogno in questo senso. Ad esempio per evitare di, sempre per Heidegger, un po' anche per me, di ridursi al proprio tecnicismo filosofico, di ridursi ad essere soltanto un linguaggio tecnico tra gli altri linguaggi tecnici, per evitare di non essere più. E in un certo senso la poesia ha bisogno della filosofia, nel senso che è la filosofia che in qualche modo si accorge per il pensiero di come la poesia, pur a volte nella sua astrosità, nella sua lontananza da tutto, sia forse l'unico linguaggio che ha veramente rapporto con tutto un linguaggio. Questa relazione che c'è a questo punto tra la poesia e il mondo, proprio in quella apparente totale distanza del mondo e della poesia dagli usi mondani del linguaggio. La cosa anche più banale che molti dicono nei confronti della poesia del Novecento: non si capisce niente, è difficile, non si capisce quello che vuol dire, tutta astrusità, come con i quadri informali, no? Non si capisce cosa rappresenta. Certo, indubbiamente, la poesia continuamente riapre il proprio spazio è il proprio luogo, evidentemente si apre, non è riempito da delle false spiegazioni. Questo può comunque, lei anticipava le questioni che stiamo trattando, quindi quello che diceva è detto molto opportunamente, però l'intento di Heidegger era quello che stavo dicendo adesso, dicendo lo vediamo, guarda, non dobbiamo aspettare tanto. Ma quanto poco l'ombra abbandona l'uomo di poema, che il suo erompere fa piuttosto rifluire ogni modo del dire originario entro l'origine sempre più occulta. Il luogo della poesia cela, in quanto sorgente dell'ombra che sommuove, l'occulta essenza di ciò che sulle prime, al pensiero pre-sensativo, estetico, metafisico, può apparire come un rito. Perché l'unico poema resta nella sfera del mondo, non ci è dato per
il suo luogo,
se non cercando in un additamento, in quanto risulta detto nei secoli. Questa è una cosa che riguarda direttamente quanto si era detto, che diceva lei. Visto che l'unico vero grande poema, l'unico vero poema, quello che qui nasceva tutti i poemi, non è mai scritto, solo quello, noi non possiamo mai indicarlo se non riconoscerlo in quanto viene detto nei vari poemi. Allora, cosa cerchiamo di fare quando leggiamo le poesie? Cerchiamo in ogni singola poesia la manifestazione dell'unico poema. Ma perché ciò sia possibile si rende preliminarmente necessaria una spiegazione per ogni singolo componimento. Tale spiegazione porta l'elemento puro che penetra e riluce ogni parola poeticamente detta, ma un primo rivelarsi nel suo splendore. Si comprende facilmente come un'esatta spiegazione presupponga già un errore. È vero. E a partire da questo possiamo chiarire la frase precedente che poteva sembrare abbastanza figura. Ma tanto poco l'onda abbandona il luogo del poema, che il suo erompere fa piuttosto rifluire ogni moto del dire originario e entro l'origine sempre più occulta. Cioè, in altri termini, se dal luogo del poema si diparte l'onda che fa vibrare di sé ogni singolo componimento, l'onda in realtà non ha nella poesia la caratteristica di disperdersi, ma coerentemente alla propria natura essa è un'onda paradossale che ritorna in sé, un'onda che rifluisce, un'onda che rifluisce e si concentra nel luogo stesso della sua nascita. Ovvero sia, la poesia in un certo senso rifluisce nella sua origine, rendendola costantemente sempre più nascosto, ovvero sia il moto attraverso cui si manifesta il luogo della poesia, non punta ad una esposizione, punta a un'implicitazione, punta a raccogliere, a far sì che la poesia si raccolga costantemente in se stessa, perché manifestandosi anche si conservi. In questo senso si può dire che il luogo della poesia cela in quanto sorgente dell'onda che sommuove, il luogo della poesia che genera l'onda, l'essenza occulta che sulle prime, cioè ancora con una sua comprensione di per chi opera sulla base del pensiero rappresentativo, estetico, metafisico, per tutti in qualche modo bene o male oggettivi, con proprie sensazioni, identificando le cose, può apparire come un ritmo. Cioè la poesia ha un ritmo. Che cos'è il ritmo di una poesia? È essenzialmente il modo in cui l'onda parte dal luogo della poesia, si offre e ritorna in se stessa. Questa cosa riguarda senz'altro anche la metrica, ma riguarda una metrica anche spirituale nel suo complesso della poesia. Questo è il gioco anche del suo rapporto con il senso, no? Butta là delle parole la poesia, dice bene o male delle cose, no? Nel mezzo del cammino di nostra vita, ma quando ci ha dato un senso, ce lo tira anche via, perché contemporaneamente ci dice, vi dico queste cose, ma queste cose sono mie. Queste cose sono parte della poesia, non sono qualcosa che vi portate genericamente a casa, come se fosse un'informazione sull'orario dei treni. Questa è la doppia onda. La poesia ci butta avanti, le sue parole ce le offre, vuole anche che noi si consideri implicate nel suo mistero. Non potete pensare di averle capite liquidando me, questo dice. Dice l'onda che parte dal luogo della poesia. Non potete ridurre a qualcosa di conosciuto. Se fate così, la mia reazione non può che essere quella di dire, di parlare ancora più oscuramente, di implicitare ancora di più. E spesso, nel grande caso di Mallarmé, eroico, veramente eroico, guardato per molti versi come un pazzo, ostinatamente bisognoso di non farsi capire, scrivendo in maniera assolutamente astrusa. E in realtà capace di concepire per l'appunto una poesia in ogni momento, capace di sottrarsi all'ascolto di chi non sappia ascoltarla veramente, quindi non sappia partecipare effettivamente alla totalità del suo avvenimento. Per molti versi è vero, la filosofia del Novecento tende a rendersi difficile, ma quando lo fa in maniera non astuta, lo fa per difendere la sua semplicità. E che cosa ne è della semplicità della poesia quando viene fatta a pezzi dal fraintendimento? Cosa ne è della semplicità di un qualsiasi dire quando la presunzione che sia una cosa semplice ci consente di pensare alle cose più cretine? E il limite a volte della semplicità apparente è che convince chi ascolta che non ci sia niente da capire in proprio. Sembra tutto così chiaro, in realtà non si sta capendo niente. La poesia a volte diventa difficile per ottenere che qualcuno si coinvolga nell'evento delle parole, per tentare di capirlo come qualcosa che non è ovvio. E questo paradossalmente, come nel caso di Mallarmé, la difficoltà è un modo per rivolgersi a tutti, mentre invece la finta semplicità è un modo per rivolgersi sempre a qualcuno e basta. Chi vuole garantirsi un pubblico si sceglie il taglio, sa cosa quel particolare tipo di persona capisce con facilità e gli dà quello, ma in quel caso parlerà per molti, ma non parla per tutti. Paradossalmente a volte per parlare per tutti bisogna avere il coraggio di essere capiti da nessuno, di correre il rischio di non essere capiti da nessuno, perché se si pattuisce poeticamente il proprio dire, allora vuol dire che si fa un accordo commerciale con qualcuno. Possono essere pochi, possono essere tanti. Però c'entra poco la poesia. Guardate, anche alcuni grandi produttori di risultati popolari sono in realtà dei terribili esoterici. Alfred Hitchcock, a cui io dedico il terzo modulo del mio corso per le prime statelle triennali, è stato uno dei più grandi produttori di film di successo. E in un senso sostiene che l'unico metro di qualità estetica di un film è quanto è cassato al botteghino. Hitchcock, come forse sapete, realizzava soltanto brevissime sequenze e rendeva irricostruibile il film se non attraverso il suo montaggio. Dietro l'apparente semplicità c'è una matematica vertiginosa. Spesso dentro l'apparente semplicità della poesia veramente riuscita c'è un linguaggio macchina terribile. Conosce le composizioni di Brahms, ad esempio, sa che a volte dietro questi grandi colli melodici, così romanticamente appassionati, sta un matematismo di vertiginoso esoterismo. Per cui non soltanto a volte ciò che sembra tanto difficile è difficile, a volte quando qualcosa di apparentemente semplice è veramente grave, lo è perché ha saputo incorporare una grandissima complessità. Bene. Ogni colloquio del pensiero con il poema di un poeta non può uscire da questo, ecco la questione che poneva lei prima, da questo reciproco rimando tra erörterum e spiegazione. Allora, noi non possiamo mai ferrare il uovo del poema, ma possiamo continuare a riattraversare le sue vicinanze, ritrovandolo attraverso la spiegazione nel suo emergere nei singoli confondimenti. E allora il nostro percorso di interpretazione costruirà un nostro luogo, che è un luogo in cui noi stiamo vicini al luogo della poesia. Lo guardiamo. Non possiamo recingerlo e possederlo, perché non è questa la nostra funzione. Ma possiamo stare vicino, possiamo respirare assieme. Possiamo forse, ma quest'uomo, questo passo faceva fatica a farlo, possiamo vivere una profonda amicizia con l'uomo della poesia. Il colloquio autentico con il poema di un poeta è soltanto quello poetante. Il colloquio poetico fra poeti. È anche possibile talvolta, anzi necessario. Un colloquio del pensiero con la poesia, e ciò appunto perché proprio di entrambi, ricordate la citazione da Columbo di prima, è un rapporto del tutto privilegiato, anche se in ciascuno di natura diversa come il linguaggio. Insomma, il pensiero cerca in rapporto alla poesia il suo spazio, perché forse trova massimamente il suo spazio, il suo luogo, se riesce a esercitarsi in questo esercizio di vicinanza col luogo della poesia. Stando vicino al luogo della poesia, il pensiero trova il suo luogo. Il colloquio del pensiero con la poesia è lungo. Esso è appena iniziato. Di fronte al poema di Teo Petrarca deve essere particolarmente prudente e sorvegliante. Perché? Perché il colloquio del pensiero con la poesia può servire solo indirettamente. Perciò corre sempre il rischio di turbare il dire del poeta, anziché lasciare che esso canti nella sua quiete. L'erörterung del poema è un colloquio del pensiero con la poesia. Essa non prospetta la concezione del mondo di un poeta, e nemmeno ne ispeziona l'officina. Allora, la localizzazione del poema, ovvero sia del luogo della poesia in un poema, non è né la ricostruzione di una Weltanschauung, una visione del mondo, cosa pensava Goethe dell'Europa, cosa importante, ma non è questo che necessariamente decide la poesia, e nemmeno le ispeziona l'officina, no? Storia del verso giambico. Queste due cose, occuparsi della visione delle donne inglese e occuparsi della struttura dei giambi e dei pentapodi, sono due cose importantissime, utili, che hanno anche un rapporto con il nostro dialogo con la poesia, ma non lo costituiscono. Non lo costituiscono, o meglio, da sé sole non servono a trovare il luogo della poesia, e quindi neanche ad avere un rapporto con ciò che nella poesia è poesia. Voi direte, c'è un certo sapore di crocianesimo per noi in tutto questo? Beh, tutto sommato si potrebbe parzialmente rispondere di sì, ma solo nel senso che il pensiero crociano, che è un pensiero comunque molto alto tecnicamente da un punto di vista filosofico, molto agguerrito, era un modo più squisitamente liberale e un po' agrario, quindi però è uno scarto notevole, di dire qualcosa di molto simile nel momento in cui in questo pensiero si voglia semplicemente ricavare una regola con cui disciplinare il mondo. Uno potrebbe ricavare da questo l'idea che allora ci sia una superiore essenza della poesia cognibile soltanto dal gusto e che conseguentemente l'arte di cogliere il gusto faccia da principio gerarchico che mette, per così dire, al lavoro in fabbrica, rigorosamente sorvegliati, filologi e storici, perché stiano al loro posto. E Benedetto Croce è un grande pensatore che però essenzialmente pensava che la filosofia fosse essenzialmente un modo per mettere ciascuno al suo posto, innanzitutto i contadini al lavoro di operare in fabbrica e gli intellettuali ricchi a spiegare come andava il mondo. Non toglie nulla la grandezza del pensatore, ma a volte fa sì che ci si trovi senza il suo effettivo aiuto di fronte ai problemi essenziali. Quindi in realtà qui Heidegger, nel bene e nel male, arriva a toccare essenzialmente una questione che va al di là, secondo me, dell'autore Crociato. Qui non si tratta di riservare alla poesia il gusto, no? O dire che la poesia può essere solo colta dal gusto. Si tratta di capire effettivamente qual è il rapporto tra la poesia e il pensiero, no? E sapere qual è la loro relazione nel momento in cui questa relazione non diventa il fraintendimento dell'una e dell'altra. Quindi è vero che in un certo senso il poema va fatto cantare nella sua mente, ed è vero che il nostro spiegare il poema è un modo per occupare le acque. Ma bisogna stare attenti, perché non turbando assolutamente quelle acque si rischia che nessuno ascolti quel canto. Nonostante tutto, la profonda quiete della poesia non è la quiete analgesica di qualcosa che non vede e non sente niente, si imbambola esteticamente. Questo è poco Crociato. La poesia nella sua purezza non si esenta dal rapporto del mondo. Quanto più è irriducibile alle forme mondane, tanto più lo interroga e se ne fa interrogare. Il merito, nonostante tutto, di Heidegger è di dire no, della poesia il pensiero non se ne può sanpassare, in francese. Il pensiero non può aggirare in confronto con la poesia. È inesorabile confrontarsi con la poesia. Per la poesia è inevitabile confrontarsi con il pensiero. La poesia ha in sé la profondissima quiete della purezza lirica, ma questa sostanzialmente non è una quiete finita. Se il mondo non ci fosse, sarebbe un inganno estetizzare. Un eretto lungo poema soprattutto non può sostituire l'ascolto dei componimenti poetici neppure farli da guida. L'eretto lungo il pensiero viene contento, può tutt'al più fare dell'ascolto un problema, eccoci la questione che avevo anticipato, e renderlo nel caso migliore più pensoso. Insomma, se la poesia è oggi, nel Novecento, diventata essenzialmente una poesia che ascolta, bisogna che questo ascolto, in un certo senso, sia anche un ascolto per suo, un ascolto che fa pensare. Bisogna quindi probabilmente, per ascoltare veramente la poesia, pensare, perché in questo modo si riesce ad avvertire, posso anticipare, come la poesia ascolti il mondo, come la poesia ascolti il linguaggio, per dirne, attraverso il proprio posto, qual è il centro del linguaggio. Consapevoli di queste limitazioni, cerchiamo da prima di indicare il luogo del poema inespresso, ma per questo dobbiamo prendere le mosse dai componimenti poetici, da quanto in questi ha trovato espressione. Resta il problema da quale ciascuno dei componimenti poetici di tratto, inutilmente, anche se in forma diversa, rimandi all'unico luogo del suo poema, testimonia l'eccezionale unità ispirativa di quel componimento, emerge di tale unità dall'unico motivo che sta a fondamento del suo poema. Il tentativo che ora faremo di additare il luogo di questo poema potrà naturalmente valersi solo di una scelta limitata di qualche strofa, verso o frase. È inevitabile che il nostro modo di procedere debba essere perciò apparire arbitrario. La scelta è tuttavia guidata da un intento preciso, portare la nostra attenzione quasi di un balzo al luogo del poema. Allora, portare l'attenzione come d'un balzo al luogo del poema. Questo sarebbe in un certo senso, paradossalmente, il metodo, il modus operandi che in qualche modo si propone a Heidegger. Cioè, cosa vorrebbe dire? Cercare all'interno della manifestazione poetica, in questo caso, quel movimento cogliendo il quale noi si coglie l'onda che dal luogo del poema va verso quella vibrazione del linguaggio che produce la relazione tra i singoli poemi e il luogo mai espresso nel poema. Perché se noi riusciamo a saltarci dentro, in quel saltarci dentro siamo anche nella poesia. Siamo in un certo senso nel luogo del poema, ma saltarci dentro vorrà dire scegliere, motivare delle scelte e costruire delle frasi che dicono il fatto che stiamo leggendo proprio quella cosa lì. Ovvero sia costruire un nostro percorso nel linguaggio che dice il nostro cercare nella manifestazione della poesia l'emergenza del luogo della poesia. È per questo che noi, in un certo senso, nella prospettiva di Heidegger, scriviamo sulla poesia. Diciamo questo e quell'altro, in questo caso ad esempio il sutracode. Perché sennò come facciamo a entrare? Senza nessuna partecipazione del nostro linguaggio al centro del suo linguaggio poetico. Come facciamo a entrare nel luogo della sua poesia? Semplicemente stando ad ascoltare, nel senso di ascoltare senza dire nulla. In un certo senso una cosa ci aiuta a capire Heidegger, in questo senso è utile, non c'è vero ascolto che non sia a sua volta una forma di parola. Chi ascolta e non dire niente, sostanzialmente, forse non sta ascoltando. Una vibrazione del nostro linguaggio testimonia del nostro ascolto. Noi ascoltiamo qualcosa quando in qualche modo la ospitiamo nelle nostre parole. È lì che c'è la prova del nostro ascolto. È lì che stiamo ascoltando veramente. Quando noi cerchiamo di capire veramente qualcuno, o stiamo ascoltando veramente qualcuno, o la nostra espressione, la nostra presenza corporea riesce a rendere evidente il nostro ascolto, oppure se lo stiamo ascoltando, questo nostro ascolto si manifesta perché diciamo due o tre parole messe in croce che hanno un rapporto con quello che ci sta dicendo. È parlando che ascoltiamo. Ascoltare è un modo di parlare. Magari un modo di parlare che fa sentire ascoltato quello con cui stiamo parlando. Potrebbe dire qualcosa che fa sentire ascoltata la poesia che ci sta parlando. Ecco, questo è un po' profondamente la cosa che volevo in qualche modo dirvi oggi e siamo arrivati all'ufficio. Grazie per la pazienza.